A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Buongiorno, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Sono le 10:35 minuti. Oggi è il 1° luglio, mercoledì 1° luglio. E quella di oggi è l'ultima puntata di A come Asia per quest'anno, per questo palinsesto. È stato un anno ricco di storie, di avvenimenti che abbiamo cercato di raccontare, naturalmente senza pretese di esaustività, vista l'immensità del continente, diciamo, di cui ci occupiamo, l'Asia. Buongiorno anche a Gabriele Battaglia.
Ciao Diana, buongiorno a tutte e tutti. Eh sì, un continente immenso.
Sì, sì, che appunto non si può pretendere di esaurire, nonostante, insomma, tutti i nostri tutto il nostro saltabeccare di quest'anno, anche tra temi e tra insomma luoghi anche culturalmente, politicamente molto diversi. Abbiamo ragionato, insomma, su come sono stati visti, accolti, subiti, agiti, no? Questi grandi eventi internazionali dell'anno, no? Schematizzando, abbiamo ballato un po' sui dazi, sulle minacce di dazi per tutta la prima parte dell'anno e poi sulla scellerata guerra all'Iran con tutte le sue ovvie conseguenze sia in Iran per tutti gli altri, a cominciare da Pechino, no? Che in più di un'occasione si è sentita quest'anno un po' nel mirino di Washington, e poi invece anche per esempio da Nuova Delhi, che invece in questa conflittualità rinnovata tra Stati Uniti e Cina si è scavata un ruolo di tutto rispetto sullo scenario internazionale. E poi abbiamo parlato di elezioni, si è votato in India in 5 stati, è stato riconfermata la fiducia, insomma, al BJP di Narendra Modi, si è votato in Giappone, anche qua una virata a destra, è stata eletta la super conservatrice Sanai Takaichi, che tra l'altro è già venuta in Italia diverse volte, è in grande confidenza con la nostra Giorgia Meloni. A proposito di elezioni, anche il Vietnam ha girato a destra, mentre invece Bangladesh e Nepal hanno visto di contro nascere dei governi dopo le proteste della generazione Z, anzi dalle proteste della generazione Z, proteste che hanno lambito, anzi più che lambito per esempio anche l'Indonesia, ma con esiti opposti, producendo, diciamo, un indurimento del sistema del potere, un accentramento delle mani militari. E poi ancora, insomma, i conflitti, le guerre, le guerricciole, la Thailandia, la Cambogia, la Cina, il Giappone, l'India, il Pakistan e poi sempre un occhio alla Birmania, teatro di insomma un conflitto che ha già fatto almeno 100.000 morti, un disastro che, insomma, abbiamo sempre cercato di ricordare e di raccontare. Tutto questo e tutte le altre cose che anche non ho citato le trovate sul sito della radio, radiopopolare.it, alla voce A come Atlante, ma soprattutto c'è stata in queste nostre mezz'orette del mercoledì mattina, c'è stata la Cina, il nostro punto di vista privilegiato, grazie appunto a Gabriele Battaglia, che ringrazio anche per l'attesa. Buongiorno Gabriele, che anno è stato a Pechino, anzi da Pechino?
Sì, se posso aggiungere qualcosa a quello che tu hai detto,
sì.
Abbiamo avuto proprio in questo, è stato un anno un po' strano, no? Perché come al solito, cari e care ascoltatori e ascoltatrici, uno si prepara, proviamo a fare degli approfondimenti, poi però abbiamo sempre avuto per tutto l'anno la sensazione che ogni volta che si provava ad approfondire qualche argomento laterale, comunque importante, di lungo periodo, poi si finiva per essere trascinati nell'attualità internazionale più stretta. E quindi anche se si parlava di Asia, si finiva quasi sempre a parlare di Trump. Ora, noi abbiamo cercato, diciamo, di barcamenarci.
Diciamo, siamo in buona compagnia di tutta, come dire, la stampa e anche forse la riflessione mondiale, cioè questo senso di essere soverchiati dai macro eventi.
Esatto, abbiamo però cercato, insomma, di ritagliare degli spazi anche ad altro. Non spetta a noi dire se ci siamo riusciti, lo lasciamo dire a chi ci ascolta, però diciamo così, tanto per cominciare, il grosso argomento degli ultimi mesi, l'aggressione israelo-statunitense all'Iran. inevitabilmente, diciamo, fatto dell'Asia, in questo caso l'Asia sud-occidentale, il centro del mondo, proprio a partire da fine febbraio. E noi abbiamo affrontato in particolare due aspetti. Il primo, il posizionamento strategico della Cina e degli altri attori regionali rispetto a questo conflitto, quindi la diplomazia, la politica, lo spostamento dei rapporti di forza. Abbiamo cercato di parlare di questo. Il secondo argomento relativo a questo conflitto è stato le conseguenze, quello delle conseguenze sul piano economico-sociale. Allora, punto di vista, parliamo della Cina. Se la chiusura dello stretto di Hormuz ha messo in difficoltà molte economie asiatiche per la difficoltà sia di approvvigionarsi di materie prime, sia di esportare i prodotti finiti nel mondo, è anche vero che chi era corso ai ripari per tempo, appunto Pechino, ha avuto una sorta di vantaggio relativo. La Cina aveva accumulato scorte di petrolio, ma ha da tempo anche avviato questa transizione verde e ha un pacchetto energetico piuttosto diversificato. Non solo, il progetto di Via della Seta e i legami con la Russia permettono di trovare alternative terrestri piuttosto efficaci, che sono ancora in via di definizione, ma comunque sono lì. Però, ecco, sul piano diplomatico e politico si pensava che ci fossero, diciamo, un elemento positivo e uno negativo. In senso positivo, la Cina si pensava potesse sfruttare lo status di unica superpotenza responsabile rimasta sul pianeta per allargare la propria sfera di amici. E però si
E
diceva.
in effetti abbiamo raccontato, no, questa specie di pellegrinaggio che per tutto l'anno ha puntellato le nostre, i nostri appuntamenti settimanali, di pellegrinaggio alla corte di Xi Jinping, i leader europei, prima in ordine sparso, poi con un po' più di coordinamento, ma appunto non soltanto i leader europei, cioè i tanti che sono andati a Pechino a cercare, diciamo, una relazione diretta in queste acque così agitate della politica internazionale.
Ma questo da prima dello scoppio del conflitto, è proprio come se ormai da tempo si stesse un po' spostando il baricentro politico-diplomatico del mondo, nel senso che, oddio, qui a Occidente è un grande caos, andiamo a vedere che cosa dicono i cinesi che sembra che vogliono la stabilità, la prevedibilità, la pace, diciamo così. E questo ormai è un processo, mi sembra, assodato in corso da tempo. Si diceva però che bene, unica superpotenza rimasta sul pianeta responsabile, però dall'altro lato, soprattutto dopo il Venezuela, dopo l'aggressione all'Iran, si diceva però Pechino non sa difendere i propri amici aggrediti. Ora possiamo dire che forse il secondo aspetto ha prevalso un po' sul secondo, il primo aspetto, scusa, ha prevalso sul secondo, nel senso che più o meno tutti gli attori globali, proprio per via di questo pellegrinaggio che tu hai citato, sembrano essersi resi conto che dalla Cina non si può prescindere, che più o meno punta sempre alla pace e alla stabilità. E la cosa un po' strana, balzana, è che lo stesso Trump ha dovuto probabilmente affidarsi a Pechino per uscire dal pantano in cui si era ficcato. Quindi, sul piano politico-diplomatico, direi che Pechino ha sfruttato abbastanza bene le circostanze, fatto dimostrato proprio da quella carovana di leader. Ricordiamo Macron, il primo a dicembre 2025, tra i leader occidentali. Poi questa è una cosa che non si dice, ma chi bazzica Pechino lo vede proprio dalle bandiere esposte in piazza Tiananmen dei diversi paesi. È un continuo ricevere ospiti internazionali che vanno alla grande sala del popolo a incontrare Xi Jinping. Quindi.
Sì, in effetti questo discorso, diciamo, su Pechino in difficoltà, che non riesce a, tra virgolette, difendere gli amici, era un discorso che facevamo quando l'aggressione statunitense all'Iran è iniziata e non sapevamo come sarebbe andata a finire. In effetti non è ancora finita, però al momento, diciamo, nel complesso non si può dire che Teheran ne sia uscita sconfitta. Naturalmente non sappiamo con quanto diciamo, contributo da parte di Pechino in termini fattivi, sicuramente il contributo c'è stato nell'ultima fase, nella fase diciamo diplomatica che ha portato all'accettazione insomma, del memorandum.
Sì, direi proprio di sì. Però al di là appunto del conflitto, io direi che l'altro grande elemento da rimarcare lato cinese è il fatto che è stato varato quest'anno il nuovo piano quinquennale. Ora sembra un argomento un po' prosaico, un po' poco divertente, però in realtà il piano quinquennale, quindi la pianificazione economica da qui al 2030, è una prospettiva, un prisma che ci porterà direttamente negli anni 30 nel nostro osservare le cose cinesi. Ed è molto importante per leggere proprio le mosse della Cina. Allora, questo piano quinquennale è fortemente improntato sul salto tecnologico, cioè si tratta di rilanciare le forze produttive che lanciò una prima volta Deng Xiaoping con le riforme aperture a fine degli anni 70, sviluppando così, facendo entrare la Cina nell'economia di mercato e quindi dando avvio in qualche modo alla globalizzazione. Dopodiché, negli ultimi anni si è discusso molto come riavviare questa macchina cinese e sembra, anzi è sicuro, è appurato, che stiano puntando tutto su questo salto tecnologico che percorre, che attraversa tutti i settori dell'economia. Basti dire che ad agosto ancora di un anno fa era stato varato questo piano AI, Intelligenza Artificiale Plus, che proprio cercava di identificare come applicare l'intelligenza artificiale ai diversi settori economici. E da allora si è però, insomma, si è andati avanti abbastanza ad ampie falcate. Si tratta proprio di rilanciare con la tecnologia le forze produttive per fare il nuovo grande balzo in avanti. E in questo senso, perché ci si chiedeva molto, ma allora il welfare, allora tutti quegli elementi ancora possiamo dirlo di arretratezza che sconta la Cina, ricordiamo, non c'è ancora un sistema previdenziale efficiente, diffuso tutta la popolazione, sistema sanitario e così via. Bene, ci sembra di poter dire che sarà una diretta conseguenza di questo salto tecnologico, cioè la grande scommessa è quella di riuscire a fare, diciamo, una nuova impennata sul piano proprio della ricchezza per poi poterla redistribuire. Vale sempre il vecchio adagio dei tempi di Deng Xiaoping, e cioè invece di suddividere la povertà bisogna fare la torta sempre più grossa per poi poter suddividere in fette più grosse. Quindi osserveremo la Cina nei prossimi
Perlomeno si enuncia l'obiettivo, detto,
anni.
insomma, ecco, poi chissà, però diciamo, se non ha, se, perlomeno nella, diciamo, come dire, il quadro ideologico dello sviluppo economico ha come obiettivo, perlomeno sulla carta, quello di una redistribuzione, che comunque non è poco di questi tempi.
Sì, la redistribuzione come conseguenza dello sviluppo tecnologico, diciamo, non è un welfarismo, ok, chiamiamolo così.
Non ti sentiamo più. Eccoti,
Mi senti adesso?
sì.
Perfetto, perfetto. Dicevo, non è una società che punta sul veicolare risorse verso le famiglie, verso le fasce più deboli per aumentare la domanda interna. Altro grande problema della Cina, cioè quello di come sviluppare i consumi. No, si punta di nuovo su creare più ricchezza per poter finalmente redistribuire. Mi sembra di poter dire questo. Dal resto, dal punto di vista scientifico, comunque già si vedono i risultati, stanno facendo grandi passi in avanti anche dal punto di vista dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale in ambito energetico. Sai che adesso appunto diversificando il proprio pacchetto energetico, quello a cui puntano e le risorse energetiche rinnovabili sono più disperse rispetto a quelle fossili. Quindi come si organizza un sistema di questo genere? Ecco, si punta proprio alle capacità organizzative dell'intelligenza artificiale per poter rendere efficiente questo sistema, ma questo è uno degli aspetti, ecco, poi si vedrà.
Quando torni in Cina, Gabriele?
Torno a settembre, sì, anche questa cosa va detta, che riusciamo ad avere un po' di freschezza nelle nostre opinioni, nelle nostre osservazioni, perché ogni tanto andiamo a fare viaggi da quelle parti. Quest'anno io personalmente ci sono stato 2 volte e tornerò di nuovo a settembre, sì.
E quindi probabilmente inizieremo il palinsesto con te laggiù.
E probabilmente sì, io non so come sarà e quando inizierà il nuovo palinsesto, però se appunto continueremo con A come Asia, sì, sarò là oppure, diciamo così, sarò fresco di viaggio in Cina.
Di ritorno. Allora, grazie per oggi e per tutto. Gabriele Battaglia.
Grazie a te, grazie a tutti e tutte coloro che hanno avuto la bontà di ascoltarci per tutto
E
questo tempo.
così qui siamo e qui ci rivediamo. Speriamo a settembre. Per segnalazioni, suggerimenti, indicazioni, idee, potete sempre scrivere al mio indirizzo di posta elettronica, a quelli della radio. Non so se avete voi, ascoltatori e ascoltatrici, anche voi in programma viaggi nel nostro continente preferito per quest'estate. Io voglio salutarvi con questa piccola intervista che ho realizzato con Manuela Iannetti, che nella vita è la direttrice di Archivissima. Non so se ne avete sentito parlare, il Festival degli Archivi Italiani, la Notte degli Archivi Italiani, che però ha da poco pubblicato un libro di viaggio, un vero e proprio libro di viaggio, anzi un libro di viaggi, che si snoda tra i paesi del sud-est asiatico e che racconta insieme dei luoghi, diciamo, il passato, il presente, gli incontri casuali, l'anima millenaria. Può anche essere un buon compagno di viaggio se vi mettete, sulla strada da quelle parti. Sulle orme è scritto di, illustri viaggiatori. Non è vero che con il turismo di massa non si può viaggiare, più, almeno così dice Manuela Iannetti, autrice di Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est. Dunque, il libro è composto da 13 racconti di viaggio nel sud-est asiatico, Malesia, Thailandia, Laos, Cambogia, Singapore, Vietnam. Intanto ti chiedo come è nata l'idea del libro, qual è stata la tua ispirazione?
Ma è nata un po' per l'amore di quei territori, perché viaggiandoci dentro mi era sembrato bello potersi portare a casa qualcosa da raccontare, mettendo sulla pagina delle impressioni. E poi un po' perché dentro quei luoghi, hanno viaggiato grandissimi narratori, grandissimi giornalisti, grandissimi viaggiatori, e quindi è un po' anche prendendo spunto dalle loro parole, che questo tentativo di raccontare, in modo non esaustivo, ma insomma un po' col cuore, un po' con degli occhi diversi questi posti, mi era balzata alla scrivania, diciamo.
I racconti di cui è composto il libro, più che di paesaggi, lo dicevi tu, parlano di incontri. E non so se hai voglia di sceglierne uno, un paio, i più significativi, i più importanti per te.
Sicuramente, il titolo già denuncia l'ottica con cui questo libro è nato, cioè provare ad usare l'artificio dell'aprire la porta per raccontare chi ci sta dietro, e dietro di solito ci stanno le persone sono portatrici sane di storie, e quindi qual era il modo migliore per poter raccontare un posto se non partendo dagli abitanti, dalle persone che incontri anche casualmente lungo la strada o che il modo con cui noi viaggiamo oggi ti permette di incontrare? Sicuramente le persone che ho incontrato in Borneo, e quindi ti direi quello, sono stati incontri sorprendenti. Il fatto di prendere un sacco di aereo, un sacco di pullman, un sacco di pulmini, la canoa e il treno e il calesse per arrivare a casa di un imam che sta nel mezzo della foresta pluviale, è stata un'emozione. Il fatto di poterci stare con la consapevolezza, che ovviamente quelli sono percorsi, anche di ecoturismo, se vuoi, che è un modo di stare nei viaggi oggi, no, non te lo devi dimenticare, nel senso che no, non siamo più viaggiatori ottocenteschi che hanno 5, 6, 7 mesi, un anno di tempo per percorrere a piedi tutta l'Asia, però con la consapevolezza di quel punto di partenza, l'incontro che ti dà, la possibilità che ti dà stare con delle persone che ti ospitano a casa loro, con cui mangi, bevi, dormi, giochi, ti racconti la vita e provi a spiegare perché da te non ci sono le scimmie sugli alberi e no, le banane non crescono per strada e invece da loro sì, e cerchi di spiegargli delle ricette, cerchi di capire la loro cultura. E scopri che tutto sommato la diversità non è poi così reale, è sicuramente stata un'esperienza arricchente che mi è sembrato importante raccontare.
Citavi prima grandi giornalisti, grandi viaggiatori, nell'introduzione del libro parli anche di Tiziano Terzani, che appunto è stato un grande viaggiatore prima che un grande giornalista, e volevo chiederti, secondo te, come è cambiata insomma la nozione, la pratica del viaggiare?
Allora, è cambiato sicuramente, e i grandi viaggiatori che in qualche modo poi io cerco di ricordare anche nelle introduzioni, negli esergo, perché i libri poi parlano sempre anche di altri libri e i libri di viaggio non possono che raccontare anche di chi quei luoghi li ha visitati prima di te, ci arrivavano in un'altra modalità. Noi oggi viaggiamo in una maniera diversa, come dicevi tu prima, perché abbiamo delle possibilità che velocizzano i nostri passaggi, abbiamo degli strumenti che ci permettono di farci capire più facilmente. Dopodiché ci sono posti e posti, e a volte il fatto di avere un cellulare con un software di traduzione simultanea non sempre chiede aiuto quando stai in un posto dove parlano dei dialetti sottomalesi, e quindi quella cosa lì non ti è d'aiuto e ti devi affidare ad altri strumenti, che sono l'empatia, che sono il tentativo di capire comunque l'altro. L'altro tema che citi, e che appunto potrebbe alimentare una discussione lunghissima, è il fatto che ci spostiamo, e questo nostro spostamento non è indolore né per il pianeta, perché ci spostiamo molto spesso con l'aereo, né per le popolazioni che andiamo a visitare, né per i motivi per cui lo facciamo, perché se lo sguardo è vengo a vedere una cosa esotica e poi me ne torno a casa senza portarmi niente, allora forse sarebbe giusto smettere di fare quel tipo di turismo. Se io viaggio perché quello che vivo nella mia realtà mi sta un po' stretto e penso che non finisca tutto oltre il mio naso, e vado in un posto e torno con più domande rispetto alle risposte che pensavo di trovare, allora forse c'è ancora una speranza, e di dare a questo fare il turista, che non è più fare il viaggiatore, un senso.
Per chiudere, dimmi, raccontami dove andrai a curare il tuo mal d'Asia, insomma, qual è il tuo prossimo viaggio?
Guarda, mi piacerebbe tornare dove non sono riuscita ad andare perché il Covid e la guerra ce l'avevano impedito, cioè in Birmania, che è un'altra terra afflitta da profonde ferite, però bisogna sempre provare a spostare un po' l'asticella delle nostre zone di comfort, quindi penso che quello sarà il prossimo posto che mi accoglierà.
E allora buon viaggio!
Grazie, speriamo presto!
Buon viaggio e grazie per questi tuoi racconti e buon lavoro! Manuela Iannetti, Il continente della porta accanto, viaggi, incontri e storie da un altro sud-est. E insomma, siamo proprio alla fine. Vi voglio dare anche un appuntamento per chi sta nei paraggi di Milano. Anche qui un appuntamento letterario, perché questa sera al laboratorio Fondazione Mondadori di Via Formentini 10 a Milano, Ilaria Maria Sala presenta il suo ultimo libro, che si intitola Flower Power, storie politiche di fiori e giardini d'Asia. Ilaria Maria Sala la conoscete, è una giornalista, vive da moltissimi anni a Hong Kong, collabora con molte prestigiose testate internazionali e internazionali, tra queste il Guardian, Hong Kong Free Press, Internazionale, New York Times, eccetera, e spesso aiuta anche noi nella lettura delle cose asiatiche e hongkongine. La chiave botanica in questo caso serve a riflettere sull'identità, sulle identità vere o presunte, stiracchiate o davvero sentite, sul colonialismo. Il gemello cattivo della botanica lo definisce Ilaria Maria Sala nell'introduzione, e insieme sul rapporto con il pianeta, il mondo naturale, l'ambiente. Quindi per chi vuole ci si vede stasera alle 19 al laboratorio Fondazione Mondadori di via Formentini 10 a Milano. E adesso è davvero tutto, ringrazio per questo viaggio lungo un anno Gabriele Battaglia e poi Simona Vittorini, Matteo Miavaldi, Marco Zappa, Paola Morselli, Emanuele Giordana, Giuliano Battiston, Paolo Tedesco e tutti gli altri studiosi, giornalisti, ricercatori che hanno contribuito alla riuscita di questa trasmissione. Vi lascio sulle note delle Bini e dello straripante nuovo K-pop filippino, che alcuni dicono vada soppiantando l'originale coreano. Questo è uno dei successoni della band tutta al femminile, si intitola Pantropico. Buon ascolto, buona giornata, buone vacanze se le fate, ci sentiamo a settembre. Footprints.
in the sand, walking with you on this island, guided by the grip of your hand. I can feel you holding my world. Ano ba itong nadarama? Oh, shucks.